con Wu Minguno, che è il curatore della collana Quinto Tipo in cui è stato pubblicato il libro, e con Donella Marena, che è una documentarista, la prima documentarista a aver fatto un documentario sul No Tab, ma che ha fatto anche un documentario sugli allevamenti intensivi degli animali. Facciamo iniziare subito Wu Minguno con un'introduzione sia di questa collana Quinto Tipo, dei contenuti che vuole portare, che del lavoro attorno a questo libro, perché appunto, come vedremo, è un libro un po' particolare.
Prova con questo, se no ti parlo. Sì, parlo con questo, grazie. Allora, qualcuno di voi sarà stato anche l'altro ieri al dibattito sulla Siria, che c'è stato sempre su questo palco, e anche lì era stato presentato un libro uscito per la collana che dirigo, Quinto Tipo, e Valen, di Davide Grasso. Quindi questo è il secondo che viene presentato in questo festival. Questa collana Quinto Tipo è nata come laboratorio di insomma, sperimentazione su quelli che noi abbiamo chiamato come Wuming oggetti narrativi non identificati, cioè libri che stanno in una sorta di terra di nessuno, difficilmente classificabili, che sarebbero fuori posto sia nella classifica della narrativa sia in quella della saggistica, perché in fondo sono tutte e due, ibridano diversi tipi testuali, diversi generi, adottano punti di vista cangianti, mescolano linguaggi, raccontano storie e fanno inchiesta con ogni mezzo necessario, con tecniche prese dal romanzo, dal reportage narrativo, dall'inchiesta storiografica, ma anche da insomma, altri macrogeneri e sottogeneri della scrittura. Quindi appunto Quinto Tipo perché gli incontri ravvicinati del Quinto Tipo sono quelli in cui si stabilisce uno scambio comunicativo, in cui si stabilisce una conversazione con oggetti alieni. Quindi è una metafora presa dall'ufologia, come del resto anche oggetto narrativo non identificato, che in inglese sarebbe an identified narrative object, quindi uno. Ed è un gioco di parole perché ciascuno di questi libri è unico, è uno, fa genere a sé. Ecco. Come collana non potevamo non intercettare il lavoro di Wolf, che fa da tempo ormai un prezioso lavoro di inchiesta, però senza chiudersi insomma, alcuna possibilità, senza alcuna ristrettezza di vedute, senza praticare una scrittura meramente funzionale, utilitaria, giornalistica, ma usando la letteratura, pur mantenendo un rigore di fact checking, di verifica delle fonti, di inchiesta sul campo, che nessuno può mettergli in discussione. Wolf fa da tempo un lavoro che io definirei di critica materialistica dello status e degli status symbol. Che cos'è lo status? Lo status è quel alone di prestigio, di reputazione, di potere, però non esercitato per via diretta. Insomma, quando si dice quella persona gode di un certo status, si intende tutto questo, no? Che immediatamente si vede dal modo in cui si comporta, dal modo in cui si veste, dal tipo di oggetti di cui si circonda, dal tipo di spazio proprio che occupa, anche dalla prossemica, si vede che fa parte di una classe privilegiata. E gli status symbol sono appunto i simboli di questa sua condizione, appunto di questo alone di prestigio tipico di una classe dominante. Possono essere degli oggetti di lusso, automobili, orologi, eccetera, oppure in maniera più insomma meno definita, però è una cosa di cui tutti siamo consapevoli, può essere lo spazio. Un ricco ha la casa più grande, ha un diritto allo spazio maggiore di quello di un proletario, no? Per dire. Quindi lo spazio stesso, il quartiere in cui vivi, il tipo di appartamento che hai, il tipo di villa che hai,
diventa status. Negli ultimi anni è diventato status anche un certo consumo del cibo e spettacolo del cibo e messa in scena del cibo. Questa particolare chiave, quella del cibo, che Wolf ha esplorato e sviscerato a lungo, ci fa anche capire bene una cosa, che anche quella è intuitiva, tutti ne siamo più o meno consapevoli, ma raramente la tematizziamo, che c'è un continuo lavorio da parte dell'ideologia dominante, cioè quella appunto della classe al potere, perché anche le classi subalterne adottino i medesimi status symbol, chiaramente dei surrogati, ok? Chiaramente delle versioni più povere, degradate, e quindi si è fatto di tutto perché anche i proletari avessero come insomma meta insomma un certo tipo di automobile più bella, ma appunto indebitandosi per averla, e c'è appunto questo continuo sforzo perché anche i proletari feticizzino lo spazio in cui si trovino, e da qui anche tutta la questione che anche appunto gente che vive in Tuguri appoggia la legge di Salvini sulla legittima difesa, dice perché casa mia, no casa mia, e ti comporti come appunto un dominus anche se sei un poveraccio. E questo è molto chiaro se noi pensiamo al cibo, perché c'è stato appunto tutto un lavoro perché anche in ambiti molto più vasti, ambiti sociali molto più vasti, si imponesse un'ideologia del consumo di un cibo presuntamente più raffinato, più sofisticato, più di lusso, o comunque che avesse un certo alone intorno, avesse ad esempio avesse un certo marchio di qualità e cose di questo tipo. E il precedente libro di Wolf era proprio una critica materialistica di questo, vale a dire di tutto quel processo che, partendo da l'inserto del manifesto negli anni Ottanta che si chiamava Gambero Rosso, a tutta la cosa di slow food eccetera, per arrivare alla massima degenerazione di questo discorso che è il farinettismo, cioè l'ideologia che circonda l'impresa commerciale di Italy e adesso anche il suo insomma il suo mega centro commerciale spacciato per tutt'altro, per insieme di fattorie didattiche eccetera, che c'è a Bologna, Fico Italy World, che ancora non aveva aperto quando Wolf aveva scritto il libro La danza delle mozzarella. Ecco, lui analizza in quel libro precisamente tutto questo mondo, appunto questo mondo che mette in scena continuamente uno spettacolo, allestisce uno spettacolo del cibo. E cosa c'è dietro quello spettacolo del cibo? Ci sono determinate dinamiche di ristrutturazione urbana, di gentrificazione, di esclusione dei ceti più popolari dalle città per fare spazio a un determinato tipo di consumo. E di questo Wolf si è occupato a lungo. Questo libro, La Santa Crociata del Porco, apparentemente parla di altro, di primo acchito, in realtà parla degli stessi argomenti, però da un'ottica inattesa, getta uno sguardo obliquo, perché sempre in fondo di spettacolo del cibo si parla, però qua il rapporto tra cibo ed esclusione dei più deboli, dei più poveri, degli oppressi è giocato in un'altra chiave. E soprattutto qui si occupa di uno status symbol non solo che separa la borghesia dalla classe operaia, insomma l'establishment dai più poveri eccetera a livello urbano o nazionale, ma si occupa di uno status symbol culturale che ha radici plurisecolari, addirittura bimillenarie, che serve nella testa di chi lo propone a escludere i poveri del mondo dai ricchi del mondo. Per semplificare moltissimo, quello che è chiamato in inglese il Global South, no? Il sud globale, che non è un sud geografico, è un sud nel senso che sta sotto una linea sopra la quale si è privilegiati perché si godono i frutti della continua estorsione di plusvalore in Africa, in Asia, eccetera, della continua razzia delle risorse, del fatto che la divisione internazionale del lavoro è basata su un principio razzista, per cui a quelli che sono considerati inferiori vanno i lavori peggiori, eccetera, eccetera. Sopra c'è una linea che più che geografica è proprio anche simbolica, sopra la quale ci sono quelli che godono di questa condizione e sotto la quale ci sono quelli che principalmente la subiscono. In mezzo ai vari deliri ideologici che vengono utilizzati per legittimare questa esclusione, c'è l'uso del maiale. L'uso del maiale. I nostrani razzisti, difensori di questa divisione a livello globale, propugnatori di uno scontro di civiltà, difensori di quelli che vengono presentati come i nostri valori, mentre sono i nostri portavalori, delle due, sono valori proprio nel senso più economico, finanziario, ecco, questi qui usano il maiale come simbolo, dicendo noi siamo quelli che godono del diritto di mangiare il maiale, non abbiamo proibizioni in questo senso, mentre gli altri, e qui si fa, poi si butta tutto nel mucchio, si fa una confusione mostruosa, come se gli altri fossero tutti musulmani, come se tutti i musulmani fossero osservanti, eccetera, si dice mentre gli altri non, e qui si fa un bel salto, non hanno il diritto di mangiare il maiale perché glielo proibisce la loro religione, e se noi permettessimo l'invasione del nostro spazio da parte loro, prima o poi proibirebbero anche a noi di mangiare il maiale. C'è questo uso del maiale come status symbol di civiltà che viene, che ritorna insistentemente e si traduce tra l'altro in poi azioni, in atti odiosi, come appunto l'utilizzo di teste di maiale per impedire l'insediamento in una zona della città di immigrati, di profughi, eccetera, anche di fronte a persone che provengono da parti del pianeta dove non gli fa né caldo né freddo, una cosa del genere, no? Cioè nel senso, perché il maiale noi lo mangiamo, però appunto non si va tanto per il sottile, si mette tutto assieme. Qualche sera fa ho guardato un film tedesco che in Italia si intitola Oltre la notte, che è un film sul terrorismo neonazista in Germania oggi, un fenomeno che tra l'altro ha visto anche concludersi da poco un importantissimo processo che ha dato l'ergastolo a diversi terroristi neri di un network che si chiamava NSU, che ha fatto svariati morti negli ultimi anni con attentati esplosivi. Il film parla di quello. La cosa interessante è che inizia con un attentato in cui muoiono il marito turco e il figlio della protagonista, che è tedesca, appunto un matrimonio misto. Quando la interrogano al commissariato di polizia e le chiedono lei ha dei sospetti su chi potrebbe aver ucciso suo marito e suo figlio, lei subito risponde sono stati i nazisti, lo dice per intuito in assenza di alcuna prova. Il commissario di polizia rimane stupito e dice ma ci sono stati nel vostro quartiere degli episodi strani, ad esempio è stata lasciata una testa di maiale davanti alla moschea, è la prima domanda che gli fa. Talmente si è diffuso in Europa, non solo in Italia, questo uso terroristico del maiale, di terrorismo psicologico, no? Vi ricordate Calderoli della Lega quando portò a passeggio un maiale su un terreno in Lombardia dove si diceva dovesse sorgere una moschea? È talmente reiterata questa cosa, si è talmente diffusa che è la prima domanda che il commissario di polizia di Amburgo fa alla vittima di un attentato terroristico. Per caso è stata lasciata una testa di maiale. Wolf si occupa di questo, cerca di ricostruire una genealogia di quest'uso del maiale e questa è veramente una parte affascinante perché prova a indagare i tabù alimentari, come nascono, qual è la loro base materiale nelle condizioni materiali di vita, si direbbe proprio nel modo di produzione, cioè quali sono le basi dei tabù alimentari, facendo notare che noi ci occupiamo in maniera ossessiva e razzistica di un tabù alimentare altrui, ma anche noi abbiamo un tabù alimentare. Cioè, è come se qualcuno lasciasse davanti a casa nostra una testa mozzata di cane per dire vai via, perché noi non mangiamo il cane, mentre in altre parti del pianeta si mangia. Dopo questo excursus, o a lato di questo excursus, perché poi l'andamento è circolare e si ritorna continuamente, Wolf si occupa anche dell'economia del maiale, perché il sovraconsumo di carne di maiale che si fa in Occidente è legato anche all'importanza, alla centralità del maiale nella nostra cultura, importanza e centralità su cui poi si costruisce questa ideologia del maiale come status symbol di civiltà, e quindi si occupa del consumo di maiale, degli allevamenti intensivi, sempre poi mantenendo uno sguardo che è un po' la sua chiave alle trasformazioni urbane, e quindi si occupa anche di gentrification. Uno penserebbe qual è il rapporto tra il maiale e la gentrification, l'infighettimento di parti della città con espulsione dei loro ceti popolari. Il collegamento c'è, e come, e Wolf lo esplora. Quindi è un libro veramente inaspettato, che mette insieme, accosta dei fenomeni, degli episodi, delle tendenze, dei campi di analisi che usualmente sono tenuti separati, ed è questo che dovrebbe fare il pensiero critico: separare ciò che appare normalmente unito e unire ciò che appare normalmente separato, perché solo in questo modo si riesce a capire la complessità del reale. Mi fermo qui e lascio la parola a Wolf Bukowski. Grazie.
Sì, allora lasciamo la parola a Wolf per presentare il libro. Una battuta così, c'è cioè un vecchio detto che dice che del maiale non si butta via niente. A quanto pare anche chi costruisce le narrazioni sul maiale ci tiene molto a non sprecare nulla, a usarlo in un miliardo di modi diversi per i suoi scopi, no? Visto da quanti punti di vista te ne occupi nel tuo libro.
Sì, intanto grazie dell'introduzione, dell'invito e di essere qui. Sì, io ho cercato di evitare nel libro di cadere nella tentazione dell'enciclopedismo. I libri che girano sul maiale in realtà sono spesso libri finanziati da comuni pieni di fabbriche di prosciutto oppure direttamente da aziende sui nicole, quindi e sono sempre pieni di aneddoti, perché il maiale ovviamente si presta. Io questa cosa ho cercato assolutamente di evitarla, perché sarebbe diventata un po' oziosa e ripetitiva e poco interessante. Quindi alcuni aspetti, poi in realtà tutta la parte maiale e sessualità per esempio l'ho evitata, giusto per non fare un libro enciclopedico, per non fare un libro che fosse come quel porcus troianus che gli antichi romani mangiavano, che era un maiale ripieno di altri cibi da cui a volte uscivano anche uccelli vivi. Ecco, quindi il porco si presta molto a ficcarci dentro tutto. Mi voglio solo riallacciare a una cosa che diceva Vuminguno un attimo fa. Se non ricordo male, quella cellula terroristica neonazista che in qualche modo ispira il film che citava, la Nationalsozialistische Untergrund, era nota per sparare a persone che stavano presso i kebabari, e ha fatto diversi attentati di questo tipo. Quindi di nuovo torna da un punto di vista neonazista la lotta al cibo, laddove il cibo è quello che si identifica con lo straniero, cioè il kebab. La cosa interessante da notare è che la lotta al kebab è una cosa molto tipica anche dei nostri sindaci decorosi, per cui in diverse città, in maniera poi esponenziale nelle città considerate patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, quindi Venezia, Firenze, Roma e altre, fra poco Ivrea, quindi, cioè, anzi già ora Ivrea, quindi scopriremo come declinerà Ivrea questo suo nuovo titolo che ha ottenuto, la lotta ai negozi souk, come scrive la Raggi, oppure la lotta ai kebabari che pratica Dario Nardella a Firenze è una costante. Il regolamento per esempio di Roma sui negozi souk ovviamente non può dire facciamo chiudere o rendiamo la vita impossibile ai negozi gestiti da pakistani o da bengalesi, però praticamente lo descrive nel regolamento, dice un negozio dove ci sono fuori le casse d'acqua, dove non c'è abbastanza spazio, dove le bibite sono troppo vicine all'ingresso, quindi fa una descrizione in cui essenzialmente è quella. Quindi la cosa che mi interessava anche a partire dal maiale, comunque che io spero che torni ed emerga anche nel libro, è questo continuo dialogo tra quelle che sono le espressioni razziste più evidenti, più sbracate, come quelle che vedi nei social, e in realtà quelle che sono le pratiche amministrative quotidiane anche della politica che si autodefinisce non razzista. E quindi ecco, questo mi sembra una cosa estremamente importante. L'altra cosa che ho cercato di fare è riallacciare questi fenomeni con quella che è un'analisi di ciò che accadeva dal punto di vista sociale e dal punto di vista dei rapporti di lavoro anche. Per esempio c'è una storia che ho trovato molto, molto educativa, che è una storia di un attacco molto duro. C'era un piccolo centro di accoglienza fuori Rovereto dove a un certo punto pare, perché non ho mai trovato testimonianze dirette, perché appunto chi poteva testimoniare era dipendente, quindi non avrebbe avuto problemi, però insomma pare che ci fossero da tempo dei problemi su come arrivava il cibo. Allora la prima cosa da dire è: perché deve arrivare un cibo in un centro di accoglienza? Questo è interessante. Viene costantemente impedito ai richiedenti asilo di cucinare, è la prima cosa che chiedono, quindi di essere autonomo, di essere autonomi e di praticare tranquillamente questa capacità di cucinarsi il proprio cibo. Questa cosa di infantilizzarli e di rendere impossibile cucinare è la prima cosa che si fa. Da lì poi si innesta la questione della fornitura di cibo, che quindi non servono più solo le materie prime, ma deve essere consegnato il cibo. Viene consegnato il cibo e appunto pare che ci fossero costantemente problemi. A un certo punto un gruppetto di una decina di pakistani fa un modestissimo, pacificissimo sit-in davanti alla direzione del campo. Tra l'altro in Pakistan c'è una tradizione vivacissima di sit-in, e il sit-in, appunto, lo sappiamo tutti, è una forma di protesta totalmente non violenta, che ti impedisce addirittura di reagire a un eventuale attacco della polizia. E dunque fa questo piccolo sit-in per chiedere, probabilmente, non si sa, perché a un certo punto convergono una quantità di volanti, vigili urbani, polizia, carabinieri, decine di uomini per fermare questo sit-in, che in effetti si scioglie senza nessun problema, senza nessuna difficoltà. La direzione del campo evidentemente non prova neanche a parlare con quei richiedenti asilo, ma chiama immediatamente le forze dell'ordine. Cosa è successo? Non si sa. I giornali arrivano e nessuno si sogna di chiedere ai presenti perché avessero fatto un sit-in. La mia ricostruzione, del tutto ipotetica, è che appunto per l'ennesima volta c'era stato un problema di fornitura sul cibo, in quel caso sicuramente mancavano delle porzioni, ma era una cosa che si accumulava nel tempo, e dunque avevano deciso di mettere in scena questa piccola protesta. Se li avessero lasciati cucinare da soli non sarebbe accaduto nulla. E al seguito delle notizie sparate sui giornali locali, il consigliere regionale, che è anche regionale provinciale, perché lì è la stessa cosa, dei 5 Stelle, che si chiama De Gasperi, dice: beh, insomma, se non gli va bene, d'ora in poi maiale a pranzo, colazione e cena. Quindi dal nulla, da una situazione in cui il maiale non c'entrava niente, lui arriva e impone il maiale appunto come tema di discriminazione razziale. Dopodiché appunto da lì si innesta, potete immaginare, il tipo di meccanismo che si crea davanti a un'affermazione di questo tipo. E la cosa che nessuno è andato appunto a vedere è le motivazioni per cui questi, ovviamente poi i giornali, i commenti dicono appunto questi violenti, o i social, questi violenti, non c'è stata nessuna violenza, c'è stata una pacificissima protesta. Nessuno è andato a vedere appunto quello che probabilmente era accaduto, e che potrebbe anche essere, io lo leggo nel libro, sempre in forma ipotetica, col fatto che c'era stato un ribasso d'asta del 24% per la ditta che aveva vinto poche settimane prima il nuovo appalto per la fornitura di mensa, e quindi può darsi che ci fosse un nesso tra un ribasso d'asta così significativo che aveva proposto questa ditta, aveva vinto l'appalto, e dei problemi di fornitura. Tra l'altro la stessa ditta, che è la notissima Dussmann, aveva appena vinto anche degli appalti di pulizia in diversi ospedali dell'Emilia Romagna, poi pulisce anche le stazioni, insomma fa un sacco di cose, e anche lì c'erano state proteste in quel momento invece sindacali sul peggioramento delle condizioni di lavoro, sempre, e i sindacati le legavano sempre a questi fortissimi ribassi d'asta. Questa banalissima analisi di quelli che sono i processi che portano appunto ad alimentare la tensione non è stata fatta. E allora, allo stesso modo, se spostiamo questa cosa che è micro su un livello un pochino più di sistema, capiamo che in fondo tutta questa lotta per affermare che le risorse sono poche, che dunque i migranti richiedenti asilo drenano e richiedono tante risorse, è qualcosa che ha a monte un'ideologia fortissima, che è quella della scarsità, quella dell'idea che non ci siano risorse per tutti. Perché comunque la cosa impensabile, cioè andare a prendere le risorse, quindi i soldi dove ci sono, quindi andare a tassare patrimoni, andare a tassare capitale, è diventato impensabile. Questo è, come dire, io credo che di fronte appunto a tanti di questi discorsi razzisti ci sia, e a monte di tanti di questi discorsi razzisti ci sia appunto questo dogma del fatto che ci sono poche risorse, e quindi si legittima una lotta tra i poveri, tra gli ultimi diciamo autoctoni e gli ultimi arrivati più di recente, per spartirsi le pochissime risorse che ci sono. Ma le risorse sono tante, i soldi continuano a girare in maniera incredibile. Pensiamo anche solo, non solo a quelli che girano a livello internazionale, ma anche solo a quelli che girano a livello nazionale, che possono essere, non so, anche quelli, continuamente quando mi occupo di città incrocio Cassa Depositi e Prestiti, che ha un sacco di soldi, che sono i soldi dei nonni, dei nostri genitori, dei nostri nonni, che li hanno messi nel risparmio postale e che vengono costantemente usati per gentrificare, per fare dei progetti che vanno a vantaggio solo delle classi agiate in quella città, o del turismo, del turismo ricco, oppure dell'ultimo feticcio del capitale quando investe nelle città, che è lo studente ricco. Lo studente ricco sta diventando appunto qualcosa di estremamente importante e attraente, per cui c'è poi una duplice azione, che è far fuori il diritto allo studio universitario e sostenere invece l'arrivo di questi studentati di lusso. Ecco, un'ultima cosa, sempre un po', magari non ho raccontato le storie, ma le storie sono anche molto nel libro, poi se vogliamo ne vediamo qualcuna, se abbiamo il momento. Però ecco, la cosa interessante è che qui si va dalla situazione materiale all'ideologia, quindi noi ci troviamo con quella che è un'ideologia neoliberale e condita spesso e che va perfettamente a braccetto col razzismo. Questa stessa ideologia poi torna sotto forma anche di un ritorno economico, quindi per esempio sul degrado, sul discorso del decoro del degrado, che è estremamente legato al razzismo, l'abbiamo detto prima con la lotta ai kebabari, su quello poi si rimettono in circolo dei soldi, quindi c'è una capacità del capitale di passare per la sovrastruttura e poi tornare invece a produrre nuovo valore tramite delle operazioni che spesso sono molto abbondantemente finanziate dallo Stato. Capisco che ho parlato poco di maiale, però vorrei accennare solo una cosa, che uno dei dogmi dei razzisti è quello: loro sono arretrati, non mangiano il maiale, noi abbiamo superato questi tabù. Allora, prima di tutto non è vero, appunto come diceva Wu Ming, noi abbiamo un sacco di tabù alimentari, il cane, il gatto. Ricordo una presentazione che abbiamo fatto sempre io e lui a Trieste, dove un signore è intervenuto che probabilmente non aveva veramente pensieri razzisti, ma come dire, dal profondo del suo animo diceva: sì, vabbè, però dai, bisogna mangiare tutto, no? Come quando si dice ai bambini, bisogna provare tutto. Allora noi gli abbiamo detto: ma tu mangi tutto? Ah, non posso mangiare tutte le migliaia di specie che ci sono per il mondo. E allora gli abbiamo detto: inizia dal gatto del tuo vicino. Ah no, quello non c'entra. E no, invece quello c'entra. Noi abbiamo dei tabù alimentari, quindi riconosciamo in qualche modo l'origine anche dei tabù alimentari degli altri, che sono tabù che poi diventano culturali anche quando hanno radici religiose. Io racconto appunto nel libro come il tabù religioso in realtà interloquisca con la cultura del momento sempre. Ci sono, riporto alcuni pezzi di narratori tedeschi di origine turca, di seconda e terza generazione turca-tedesco, dove appunto si vede come lo slittamento sia continuo tra tabù religioso e tabù culturale. Quindi alla fine per molti non mangiare il maiale è come per noi non mangiare il cane, non ti chiedi esattamente il perché. Ma un'altra cosa molto interessante è come si trasforma costantemente il tabù del maiale negli ebrei. inciso brevissimo, ho scoperto scrivendo il libro, non lo immaginavo, che le affermazioni dei razzisti odierni contro i migranti che sono poi automaticamente islamizzati, perché non è che dicono i migranti alcuni sono musulmani, no, tutti i migranti musulmani diventano una sorta di sinonimo, sono operazioni che avevano già fatto i nazisti contro gli ebrei che condividono con i musulmani il tabù del maiale. Allora dicevo, ho trovato affascinante come il tabù del maiale presso gli ebrei sia costantemente rimesso in discussione e poi ritorni a seconda delle ondate storiche, poiché non c'è una chiesa centrale, no? Non c'è il Vaticano degli ebrei, quindi c'è molta più libertà e diverse scuole. Per esempio l'ebraismo riformato statunitense nel 1885 circa decide che il tabù del maiale non interessa più, che i tabù alimentari non gli interessano più, perché dicono... Io, questo è molto interessante per come si leghi al contesto di politico e sociale e culturale di quel momento, perché dicono il vero dovere di un ebreo oggi è lottare per la giustizia sociale, quindi non vogliamo darti questo pretesto di rispettare il tabù del maiale o i tabù alimentari o i tabù rituali per sentirti a posto con la tua coscienza, tu devi lottare per la giustizia sociale. Questo accade allora, poi ci sono altri cambiamenti, adesso per esempio c'è una corrente vegana e vegetariana ebraica, non definita come corrente, però tanti intellettuali e tante persone che hanno questa sensibilità, che dicono la nostra religione rende così difficile consumare la carne, perché non c'è solo appunto il maiale, ma ci sono tante minuziose prescrizioni per ogni tipo di carne, per non mischiare carne e latte, eccetera. Dice la rende così difficile perché in fondo la vuole scoraggiare. Quindi dice: se proprio non è altro, mangiala. Noi oggi abbiamo altro, quindi non la mangiamo, e in questo troviamo un'estrema coerenza religiosa. Quindi vediamo come questa cosa sia viva, al contrario di ciò che pensano i razzisti, che noi siamo gli unici che hanno uno sviluppo storico, gli altri sono ancorati al Medioevo o a prima. E questo alcuni dei tanti temi.
Allora, io adesso farei invece intervenire Donella, che appunto ha girato un documentario sugli allevamenti intensivi e quindi ci può portare la sua esperienza, sì, di quello che ha visto durante questa realizzazione.
Sì, allora sì, io sposterei un po' il tema e la messa a fuoco, nel senso che io ho visto, ho conosciuto, ho raccontato gli orrori degli allevamenti industriali, dei luoghi dove milioni di esseri viventi e senzienti non sono considerati come esseri viventi, ma sono considerati solo come macchine che producono carne, uova, latte, sono considerati merce in nome del profitto. Ecco, questa esperienza a me aveva colpito moltissimo, mi aveva segnato molto e mi aveva anche fatto fare ulteriori riflessioni sul fatto di noi umani quale diritto abbiamo di far vivere in questi lager questi animali, sempre appunto in nome del profitto. Qua siamo appunto nel posto dell'alta felicità, siamo all'interno delle azioni del movimento Notav, e mi interessava anche, lo dicevo loro prima, mi interessava anche affrontare, riflettere un momento sul rapporto, no, che ci può essere tra la situazione degli allevamenti industriali e la sensibilità che il movimento Notav, che appunto è un movimento molto avanzato nella difesa di molte istanze, di molte resistenze, che tipo di rapporto poteva esserci fra queste cose? Ecco, diciamo che per me, che sono ambientalista e antispecista, per me è abbastanza naturale che la considerazione di ciò che sono gli allevamenti industriali ha a che fare anche col movimento NoTav, nel senso che il movimento che è sempre stato attento a tutto è stato attento ovviamente alle questioni ambientali e anche alla questione dei diritti, no? Gli allevamenti intensivi hanno a che fare con i diritti e con la questione ambientale. La questione ambientale lo sappiamo, sappiamo che gli allevamenti intensivi sono tra le maggiori cause, no, del problema climatico in questo momento. Scusate, perché il problema è che io lo vivo anche in modo empatico questa cosa, no? Lo diciamo sempre che non posso pretendere che si abbia tutti empatia nei confronti degli altri animali, no? Però diciamo sempre che è importante fare attenzione comunque al diritto, no? È una questione anche di giustizia. Cioè io non posso, secondo me, permettermi di far vivere in condizioni non aderenti alla loro etologia degli esseri che vengono appunto allevati soltanto per una questione di profitto. Quindi pensavo appunto, ritornando al discorso del movimento NoTav, pensavo che ci fosse senz'altro una riflessione che... così aveva una sua coerenza rispetto a questo. Invece qualche volta ho trovato un po' di intoppi, no? In questa ricerca. Ad esempio io vedo le troppe grigliate, i troppi panini al salame, ecco, mi sembra che andrebbero ridiscussi, no? Proprio anche nella distribuzione del cibo che si attua anche in queste giornate, perché appunto secondo me tutto c'entra e come diceva prima Roberto, no? È importante mettere insieme delle cose che sembra che non si mettano insieme, ma che poi invece insieme possono far scaturire un nuovo pensiero, un nuovo orizzonte. A proposito del maiale, tra parentesi, io adesso sono anche volontaria in un rifugio dove ospitiamo degli animali cosiddetti da reddito, no? Con questa voce molto brutta si chiamano da reddito, e ho imparato a rapportarmi con i maiali e ho scoperto che sono veramente delle creature molto intelligenti e molto comunicative, e quindi che fanno saltare tutto quello che è il luogo comune sul maiale, no? Già allora, quando avevo fatto il documentario, avevo fatto un capitolo proprio relativo al maiale che era intitolato Maiali per caso, prosciutti per scelta, ed era uno slogan che c'era tanti anni fa, no? Maiali per caso, prosciutti per scelta, voleva dire che proprio non era considerato, no, come animale, ma era soltanto, aveva la finalità di diventare prosciutto. E quindi su di lui è vero che sul maiale si concentra tutta una tipologia, no, simbolica, che è veramente esasperata, no? Anche rispetto alla sessualità, prima se ne era accennato, no? Quando si dice tu sei un maiale, ecco, allora vuoi dire un sacco di cose, che non vedo perché deve esserci sempre questa creatura di mezzo, no? Quindi diciamo che appunto vorrei che ci fossero più occasioni anche qua all'interno del movimento per poter ridiscutere, no? Ridiscutere questo tema e questa riflessione, perché io credo che appunto il movimento NoTav, che non ha frontiere, cioè qua dietro i bagni leggevo ieri, no? Quelli che voi considerate confini, noi li consideriamo degli orizzonti. Ecco, questo potrebbe, quello di andare anche oltre la specie e quindi considerare il diritto anche più allargato, quindi non soltanto quello di noi umani, no? Quindi essere meno antropocentrici, no? Non soltanto di noi umani, ma anche del resto della natura, degli animali, delle piante, dell'ambiente appunto di per sé. Ecco, questo l'orizzonte sarebbe ancora più alto, no? E si volerebbe ancora più alto.
Grazie. Wolf, nel libro tu tu ti occupi dell'allevamento intensivo indirettamente, perché insomma tutto il libro è non sui problemi, non sui fatti, ma sulla narrazione che ci viene costruita sopra, e quindi anche sugli allevamenti intensivi, sulla narrazione che ci costruiscono sopra. Ci sono un paio di episodi molto significativi dentro. In particolare a me è sempre rimasto impresso quello che riporti del libro La giungla di Upton Sinclair di inizio Novecento, e di come questo libro, che era una critica a tutta la società americana del momento, sia poi stato deviato ed è potenziato, giusto? No, sono riusciti a far sì che, nonostante diventasse un grande successo editoriale, non riuscisse più di tanto a mettere i bastoni fra le ruote, giusto? Ce ne vuoi parlare un attimo?
Sì, ci sono. Io ho trovato anche questo molto, molto interessante. No? A un certo punto, questo scrittore, che è anche un compagno socialista, poi nel corso degli anni si perde un po', si edulcora il suo socialismo, che si chiamava Upton Sinclair. Per un giornale, per un periodico socialista, va a visitare i macelli di Chicago e ci vive per diversi mesi, insomma, lì insieme alla classe operaria dei macelli. Questo accade tra il 1905 e il 1906. Nel 5 esce appuntato questo suo reportage. Più o meno nello stesso periodo anche Henry Ford va a visitare i macelli da Chicago, e effettivamente poi lui dichiarerà nella sua autobiografia che la catena di montaggio nasce come risposta alla catena di smontaggio, cioè l'intuizione era quella che descrive poi anche Upton Sinclair nel suo romanzo, che si chiama La giungla, che è quella appunto di questi maiali che partono dall'alto, vengono uccisi, appesi e poi smontati. La catena di smontaggio del macello industrializzato di Chicago diventerà la catena di montaggio del fordismo. Quindi in qualche modo questo di nuovo, no, si tocca lì, poi non sono solo maiali, ovviamente sono anche bovini eccetera, però si toccano di nuovo in qualche modo i destini dei maiali e degli umani, no, anche in questo, nel fatto che quello che è stato il modello capitalistico per eccellenza del Novecento, e che secondo me in qualche modo è il modello capitalistico per l'eccellenza della città per come la stiamo pensando nel XXI secolo, quindi una città a percorsi obbligati, così come la catena di montaggio era a percorsi obbligati, nasce dalle trasformazioni che all'inizio del Novecento portano a una completa automatizzazione dei macelli. Tra l'altro è interessante anche come questo sia legato alle infrastrutture, per cui Chicago diventa la capitale dei macelli perché si trova in un posto che dal punto di vista ferroviario è il più sviluppato e il più comodo da raggiungere. Quindi si lega veramente tutto a questa vicenda dei macelli. Però cosa fa? Sinclair va e racconta questa storia, assolutamente, ve lo consiglio assolutamente questo libro, che si chiama La giungla appunto, va e racconta la vita terribile di questi che erano quasi tutti migranti, che o interni oppure che arrivavano dall'Europa e che cercavano fortuna dentro ai macelli di Chicago. Jurgis Rutkus, protagonista lituano, arriva con la sua famiglia coperto di stracci, disperato, e viene però subito assunto nel macello. Di fronte a ogni problema risponde: I will work harder. Ce la farò, lavorerò di più, guadagnerò di più e manterrò tutti. È esattamente, parliamo dell'inizio del Novecento, è esattamente l'imperativo meritocratico in cui noi adesso siamo immersi. Qualunque cosa accada, ce la puoi fare, devi farcela, le condizioni sociali di partenza non importano. Tutta questa menzogna meritocratica che oggi ci portiamo indietro è già contenuta allora. E Upton Sinclair racconta come sia appunto una menzogna, per cui lui, per quanto lavori come una bestia, finisce per perdere tutto, la famiglia, buona parte della famiglia muore, un figlio si ammala, una figlia affoga in una pozza perché c'erano queste strade che appunto non erano in nessun modo curate, per cui erano pozze in sé dentro, perché tanto ci vivevano solo loro, i poveracci, condizioni igieniche allucinanti. Poi lui diventa un hobo, quindi scappa da lì e alla fine torna, diventa un crumiro pagato dai padroni per lavorare quando gli operai facevano sciopero. E poi finalmente incontra un altro disperato, incontra un sarto polacco cinquantenne, quindi un sarto in un'età in cui sta, in cui la vista si sta abbassando. e che però è colui che lo introduce al socialismo. Ecco, questo incontro di Jurgis Rutkus col socialismo è qualcosa di estremamente toccante. Poi appunto è un socialismo che dal punto di vista teorico è un po', come dire, approssimativo, un po' ecumenico, eccetera, anche un po' cristianeggiante a tratti, però insomma ci sono alcune pagine che sono veramente molto toccanti e danno l'idea del senso di quello, no? Qual è del senso profondo di quello che era l'idea socialista, che era quella appunto di come dire, una ridistribuzione, una vita migliore per le masse operaie. E tutto questo è raccontato in un romanzo in cui, che è anche attraversato dalle scene tremende di violenza del macello, ovviamente, sia dalla morte degli animali sia dallo smembramento degli animali, ivi compreso il fatto che a volte, siccome appunto le condizioni del lavoro erano tremende, ci finiva dentro anche un pezzo di operaio nel posto dove si produceva il lardo, o un braccio, o un operaio intero, eccetera eccetera. Queste descrizioni, il libro ha un enorme successo, 1906, primavera, esce e ha continue edizioni, ne parlano tutti i giornali, e la notizia arriva addirittura al presidente Theodore Roosevelt. E cosa accade? Qualcosa di totalmente inaspettato per Upton Sinclair. 6 mesi dopo scrive su un giornale, Sinclair, dice: il mio libro è stato un successo incredibile. Eppure io sono molto amareggiato, ma cosa vuoi di più, mi chiederete. Lui dice: io volevo colpire il lettore al cuore e invece per sbaglio l'ho colpito allo stomaco. L'unica cosa che era rimasto nel discorso dei media di quel momento degli Stati Uniti era il fatto che questi prosciutti e questi salumi erano prodotti in condizioni igieniche spaventose e che quindi ogni tanto ci finiva dentro un arto di un lavoratore e che tutto il resto era completamente scomparso. L'appello socialista che faceva Sinclair era stato appunto dimenticato, abbandonato, lasciato da parte, e l'unica cosa che andava a toccare era questa qui delle condizioni igieniche. Tutto era ridotto a consumo, che è un po' il problema che troviamo, che incontriamo anche oggi essenzialmente. Quando ci viene proposto, e questo è un po' un oggetto del mio libro precedente, di cambiare il mondo cambiando i consumi, ecco, questo è qualcosa che ci impedisce in realtà di vedere quali sono le dinamiche vere in atto. Ecco, forse questo è un tema sempre da tenere presente e che quindi io credo che da questo si debba partire, dalla consapevolezza che innestare ogni prospettiva di cambiamento sul cambiamento del consumo è qualcosa che appunto non porta a nessuna parte, che viene facilissimamente riciclato e reinserito in un meccanismo di creazione di consenso consumistico e capitalistico. Questo appunto lo vediamo, ognuno trova la sua nicchia, ognuno sta dentro questa nicchia e questa nicchia appunto può anche essere più buona di altre. In tutto questo io credo che appunto ci siano anche gli antispecisti più accorti che hanno perfettamente presente questo problema, che quindi la cosa non deve essere ridotta al consumo mancato di carne o al consumo di succedanei della carne, che hanno delle storie. Io ricordo ad esempio un incontro con un antispecista che giustamente diceva: io so benissimo, il primo punto da partire, la prima cosa che dico ogni volta che parlo è sempre: io so benissimo che un onnivoro di un paese in cui ci si ciba di cibo locale ha un impatto ambientale e produce una violenza infinitamente inferiore alla mia di vegano nel mondo sviluppato, in cui tutto viene prodotto industrialmente e mi arriva lungo delle vie lunghissime, complicatissime e totalmente insostenibili dal punto di vista ambientale. Ecco, credo che appunto su questo crinale si possa innestare utilmente il discorso antispecista, quindi cercare di superare in avanti la riduzione della questione a un cambiamento del consumo e invece innestarla su una necessità di trasformazione sociale, che è urgente anche sul cibo, perché tutti i dati confermano che le persone di a basso reddito mangiano peggio e si ammalano molto di più di malattie correlate a consumi di cibo squilibrati. Ultima cosa, che mi rallaccio un po' al discorso che facevo prima su come l'ideologia poi torna e diventa di nuovo produzione di reddito e produzione di plusvalore. su tutto il discorso del mangiare sano, che è un discorso che assolutamente non può essere confutato, no? Chi è che dice fa bene mangiare delle schifezze? E tutti siamo d'accordo che si debba mangiare sano. Su questo il capitale e la politica, che va assolutamente a braccetto perfetto col capitale in questa fase storica, ci sta dicendo qualcosa di molto sofisticato. Ci sta dicendo: tu devi, sta spostando il focus degli interventi sanitari, degli interventi educativi, tutti sul fatto devi mangiare sano. Perché tutto questo straordinario interesse in questo momento, che però non è accompagnato da una reale maggiore disponibilità di cibo sano allo stesso prezzo, ovviamente, no? Perché tutto questo interesse? L'ha detto Renzi qualche anno fa, con la sua appunto faccia tosta e anche voglia di dirgli, spararle molto grosse, però l'ha detto molto chiaramente nel dopo Expo. Dopo Expo lui ha fatto questi mega incontri in cui la zona di Expo di Milanese doveva diventare il centro mondiale della riflessione su cibo, eccetera, eccetera. E ha detto: noi dobbiamo insegnare a mangiare meglio, perché in questo modo ridurremo le spese del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi questo è il passaggio fondamentale. E nella loro testa cosa c'è, ovviamente? C'è il fatto che le spese del Servizio Sanitario Nazionale si riducono comunque, perché quello è il dogma neoliberista. Poi chi ce la fa mangerà meglio, e quindi in qualche modo forse tamponerà e si ammalerà un po' meno. Tutti gli altri continueranno a ammalarsi, e in più, come dire, avranno coperture assicurative e sanitarie sempre più scadenti. Allora, quando il capitale, quando la politica del capitale ci dice mangiate meglio, attenzione, anche lì c'è una fregatura, per cui noi dobbiamo organizzarci per mangiare meglio, ma tenendo presente che il mangiare meglio è una questione di classe, è un'esigenza di classe, è un'esigenza collettiva, e non è una scelta né supermercato.
Allora, abbiamo ancora 5 minuti se qualcuno ha qualche domanda. Qualcuno qualche domanda, vuole chiedere qualcosa?
Non sente niente. Dalle il microfono,
aspetta.
Non si sente.
Aspetta.
Aspetta che non si sente. Passare.
Quindi forse sarebbe bene vietare fumare, uno, perché io sto fumando tanto di quel fumo adesso, di quelle sigarette, che metà mi bastano. Questo è uno. Due, un'osservazione al Wu Ming, che ha usato purtroppo un linguaggio similpolitico. In che senso? In che senso? Nel senso che non è detto che tutti i presenti usino delle parole così difficili come ha usato lei. Non so se se ne è reso conto. Oh, prossimità. Poi tutti questi anglicismi che mi fanno andare giù di testa. Io ho insegnato inglese, però sto cominciando ad odiare l'inglese.
C'è stato un symbol.
Ma non solo quelli, guarda, non me li sono scritti. Però chiedi alla mia vicina, gli ho rotto tanto le scatole, le ho detto: Madonna Santa, ma se qui ci fosse uno che ha fatto solo le elementari, non lo segue più a un certo punto. Invece lui è stato molto, molto più semplice e molto più chiaro. Questo, ho detto, è una mia osservazione. Se qui c'è qualcun altro che la pensa come me, altrimenti io sono così. Grazie.
Ok, abbiamo accolto l'osservazione. Allora, ci sono, se non ci sono altre domande, mi sa che
volevo soltanto aggiungere una cosa, che sull'uso razzista del maiale in Francia. Abbiamo gli aperitivi salsicce vino fatti a posto, sono organizzati dai fascisti nei quartieri popolari, fatti a posto per escludere i migranti. E anche una cosa ancora molto più schifosa, che fanno cibo, fanno pranzo e cena per i senza tetti, ma fanno a posto di farli con maiale, la zuppa di maiale, così escludono i senza tetti musulmani. E questa è una cosa, fortunatamente gli antifascisti, poi anche il governo si è opposto a queste dimostrazioni, ma ogni tanto torna quest'uso schifoso del maiale contro i migranti.
No, magari su questo, sì, c'è un capitolo tutto francese in realtà, in cui è interessante, tutto dedicato alla vicenda delle mense scolastiche, che in Francia, appunto lì la lotta sul maiale, anche lì di nuovo, no? Alcune mense che offrivano una varietà di scelta immensa, per cui ognuno trovava che è quella che ha bisogno, che serve in una società complessa come la nostra, in cui sono tante le opzioni possibili, e quindi alcune mense che avevano opzioni complete in realtà hanno dovuto ridurle, perché è stata in corso lungo tempo con una lotta tra chi era più a destra, tra Le Pen e i repubblicani, per togliere le opzioni senza maiale dalle mense scolastiche. E il paradosso francese, che un po' analizzo in questo capitolo dedicato alla Francia, è quello che questa cosa veniva fatta per la laicità. Cioè il maiale diventava simbolo della laicità, e in realtà, appunto, io dimostro anche storicamente, ci provo nel corso del libro, anche storicamente, che in realtà non è affatto così, e che anzi, per imporre ai cristiani di mangiare il maiale, quindi di superare una diffidenza, ci sono voluti 3 secoli, tant'è che ancora ad Ankara, in un concilio del 300 qualcosa, si dice che sarebbe stato spretato il clerico che non mangiava tutto, quindi che non mangiava il maiale, mantenendo delle tradizioni che in qualche modo gli erano arrivate probabilmente dall'ebraismo. Così come San Pietro, no, che è il dei due che hanno diffuso il verbo cristiano, è quello, sì esatto, questo qui, dei due che hanno diffuso il verbo cristiano, San Pietro è quello che è dedicato agli ebrei convertiti, mentre San Paolo è dedicato alle genti, quindi ai pagani. Anche lui deve essere fortemente convinto, tant'è che gli compare Dio in sogno e ci sono tutti questi animali su una tavola apparecchiata, e Dio gli dice: uccidi e mangia. E San Pietro dice: no, non posso mangiare, questi sono animali proibiti. Uccidi e mangia, Petrus occide et manduca. 3 volte glielo dice, a quel punto Pietro la deve capire: mi tocca mangiare anche il maiale. Ovviamente c'era bisogno di un marcatore di differenza rispetto alla religione che si lasciava. Però, insomma, per dire che non è affatto, il maiale non è laico, il consumo del maiale è legato tra l'altro anche alla vicenda del patrono Sant'Antonio, quindi anche lì è stato molto sponsorizzato dalla Chiesa per motivi, come dire, perché era utile all'economia familiare. C'era forse una cosa, però abbiamo un secondo.
Un secondo. Io volevo solo fare un'aggiunta, no? Proprio perché ieri, avendo preso un libro di Zibecki che parlava di creare delle forme alternative comunque a questo, al tipo di alimentazione, eccetera, no? Noi nei nostri libri che leggo, lo leggerò sicuramente, sicuramente c'è una denuncia, ci fa vedere quello che non si dovrebbe fare. Ecco, quello che noi dovremmo ora cercare, per esempio un scrittore come te e altri così, di fare delle ricerche per creare anche delle alternative, o di dire come possiamo noi cambiare, no, tutte le cose, non soltanto singolarmente ma anche collettivamente.
Va bene, a questo punto abbiamo esaurito il tempo, quindi vi
ringrazio. La risposta tanto è collettiva.
Sì, la risposta non è in questo momento una cosa che possiamo dire da questo palco o anche da questa arena, bisogna costruirla. Vi ringrazio tutti e passo la parola al prossimo intervento. Grazie. Thank you very much. Bye, everybody.